seguaci di dottrine ereticali dualiste diffuse in area cristiana durante il Medioevo. Il termine catari designò gli adepti di vere e proprie chiese che si contrapposero fra l'undicesimo e il tredicesimo secolo a quella cattolica. La dottrina dei catari, basata su una concezione dualistica che vedeva il bene e il male come forze in continuo conflitto, derivava da pensiero e confessioni orientali. Diffusa da adepti, mercanti, chierici e cavalieri, si propagò soprattutto nel sud della Francia e nell'Italia settentrionale, dove si fece portatrice delle istanze innovatrici e moralizzatrici che avevano animato, già dagli inizi dell'undicesimo secolo, vari gruppi fautori della povertà volontaria e della vita evangelica. Organizzati in chiese diverse con un certo seguito popolare, i catari rifiutavano molti elementi basilari della dottrina cattolica. Avversati dalla Chiesa e dal Papato, subirono le persecuzioni dell'Inquisizione e, massacrati nel 1209, vennero estinti.
Un cordiale saluto da Giovanni Conti. I catari furono dunque la grande alternativa religiosa alla Chiesa Cattolica d'Occidente nei secoli XI, XII e XIII. E nei loro confronti, l'abbiamo sentito, la reazione della Chiesa fu fortissima e probabilmente proporzionata alla paura che questa, chiamiamola setta, potesse mettere in crisi l'intera istituzione cristiana. Non si trattava infatti di singoli eretici da punire, ma di un fenomeno di vasta portata a cui l'Europa occidentale medievale non era certo abituata e che ricordava i grandi movimenti religiosi eterodossi che avevano afflitto l'impero romano d'Oriente, come ad esempio i paoliciani. È difficile altrimenti da spiegare la creazione di un potentissimo mezzo di repressione come l'Inquisizione, la fondazione di un ordine religioso, quello dei Domenicani, preposti a confutare le dottrine dei catari, e l'organizzazione di una crociata con relativa licenza di uccidere, sì, licenza di massacro di cristiani contro altri cristiani. Tuttavia bisogna anche tener conto che in quel momento lo stesso potere di uno Stato sovrano, come la Francia, già dilaniata dalla guerra dei cent'anni con l'Inghilterra, avrebbe potuto essere messo in discussione da questa setta, o meglio dal suo alleato laico, il potente conte di Tolosa, ed essa quindi fu schiacciata dall'azione combinata di Stato e Chiesa.
Thank you.
Andiamo a vedere come si svolsero i fatti. 1143, Evervino di Steinfeld scrisse a San Bernardo di Chiaravalle per informare sulla presenza nella Renania, a Colonia, di eretici, anche donne, organizzate in uditori ed eletti che accettavano solo il Padre Nostro come preghiera e si rifiutavano di frequentare le chiese e ricevere i sacramenti, eccetto una particolare forma di comunione. Gli eretici furono bruciati ed Evervino si stupì che salissero serenamente o addirittura con gioia sul rogo. Di questi fatti narrò anche Egberto di Schonau e pochi mesi dopo lo stesso Bernardo accorse nella Francia meridionale su invito del legato pontificio, il cardinale Alberico di Ostia, con lo scopo di intervenire contro le predicazioni di Enrico di Losanna che si trovava a Tolosa, salvo poi rendersi conto dell'elevata diffusione del catarismo nella zona. Ogni tentativo di San Bernardo di convertire gli albigesi, così come chiamò lui i catari dal nome della città di Albi, non ebbe successo e 3 anni dopo, nel 1148, il concilio di Tours li condannò, stabilendo che se scoperti essi dovessero essere imprigionati e i loro beni confiscati. Tuttavia queste disposizioni non sembra che avessero avuto particolare effetto, anzi proprio nella Francia meridionale, nella Linguadoca e in Provenza, i catari si consolidarono maggiormente. Questa regione, a ridosso dei Pirenei, nota anche come Occitania, era stata parte dell'ex regno dei Visigoti durante l'Alto Medioevo e si era sviluppata come una sorta di cuscinetto tra il regno dei Franchi a nord e gli Arabi a sud ed era, diciamo dal punto di vista politico, ma anche da quello linguistico e culturale e persino della tolleranza, profondamente diverso dal resto dell'odierna Francia. Infatti gli occitani parlavano la lingua doc e non quella lingua che si parlava nel resto della Francia e avevano sviluppato la lirica dei trovatori, alcuni dei quali tolleravano gli ebrei e i pensatori eterodossi cristiani. Sentiamo a questo punto un esempio di una musica tipicamente catara con tutte le influenze culturali di cui dicevamo poc'anzi.
Thank you. segle tracciò, che fai de blasmi lausor e de sen folia, del prec per sadonso, kens garden infernal dolor, e i Vergi Maria.
Dicevamo prima che nel 1143 San Bernardo partì per la sua missione contro i Catari. 20 anni dopo da quella missione, nel 1165, fu tenuto una sorta di pubblico contraddittorio tra teologi cattolici e Catari, con a capo un tale Oliviero, contraddittorio che si risolse in un nulla di fatto. Fu in quel periodo che i cattolici iniziarono a chiamarli catari, una parola sulla cui etimologia gli autori dell'epoca hanno concepito due teorie. Più probabilmente dal greco kataroi, cioè puri, o più folcloristicamente dal latino medievale catus, gatto, un classico travestimento di Lucifero al quale gli eretici, durante i loro riti, secondo i loro detrattori, baciavano le terga. Furono anche denominati pubblicani o pubbliciani o populiciani in collegamento ad un'altra eresia medievale dualista, il paulicianesimo di cui abbiamo citato brevemente prima. Molti altri collegamenti fatti in ambito cattolico, ma i catari, invece, quando parlavano di se stessi, utilizzavano sempre e semplicemente il termine di boni omini o boni cristiani.
Thank you.
catari erano dualisti cristiani che accettavano il Nuovo Testamento e in questo si distinsero dai manichei con i quali venivano spesso accomunati dai cattolici. In cosa credevano i catari? Credevano nell'esistenza di due principi contrapposti, il bene ed il male, impersonificati rispettivamente dal Dio santo e giusto, descritto nel Nuovo Testamento, e dal Dio nemico o Satana. Il catarismo si divideva in due filoni, quello assoluto e moderato. Per i dualisti assoluti, i due dei erano sempre esistiti in una eterna lotta ed avevano creato i loro due mondi, quello dello spirito e contrapposto quello imperfetto della materia, il mondo, insomma, nel quale viviamo noi. Per i dualisti moderati, invece, Satana non era un dio, ma un angelo ribelle caduto che aveva comunque creato il mondo materiale. Alcuni degli angeli, cioè gli spiriti, furono lusingati ad unirsi a Satana, che li intrappolò successivamente nei corpi umani, impedendo loro di ritornare dal Dio giusto. L'anelito continuo quindi dello spirito, dalla sua dolorosa prigionia del corpo dell'uomo, era quello di poter tornare un giorno da Dio Padre, cosa che i catari cercavano di fare attraverso il consolament durante la loro vita, perché altrimenti sarebbero stati costretti a subire una continua metempsicosi, cioè il passaggio dello spirito da un corpo all'altro, anche animale, fino a potersi riunire definitivamente con Dio. La figura di Cristo solo apparentemente coincideva con la dottrina cattolica. In realtà non era affatto così. I catari credevano che Cristo fosse un angelo di Dio, chiamato Giovanni, che era sceso sulla terra sotto forma di puro spirito. In questo modo venivano a cadere due simboli cristiani legati alla vita terreno di Cristo, la croce che i catari negavano, se non addirittura odiavano, e la transustanziazione, cioè la trasformazione del pane e vino in corpo e sangue di Cristo durante l'Eucarestia, che i catari respingevano con orrore. Parlavamo poc'anzi del consolament, una forma di rito complesso con imposizione delle mani fatto ad adulti che riuniva in sé il valore dei sacramenti cristiani del battesimo, della comunione, dell'ordinazione e dell'estrema unzione. Con questa cerimonia il cataro, da semplice fedele, diventava un perfetto. Molti credenti aspettavano di essere in fin di vita per chiedere il consolament e preferivano a quel punto lasciarsi morire per digiuno per non rischiare di essere esposti alle possibilità di peccato. Questa pratica si chiamò endura e diventò popolare nel periodo del tardo catarismo, quando la scarsità di perfetti poteva rendere impossibile una seconda cerimonia di consolament se fosse stata necessaria. E ascoltiamo un momento musicale che spesso accompagnava, così ci ha trasmesso la storia, questi momenti della liturgia catara, questi momenti di ritualità del catarismo.
Oh,
Non si può dire che non furono tentati degli avvicinamenti, dei dialoghi tra cattolici e catari. Il periodo tra il 1178 e il 1194 vide però il fallimento di questi diversi tentativi. Una vera svolta si ebbe nel 1198 con la salita al trono pontificio di Papa Innocenzo III, che fu ideatore di una vera e propria campagna contro i catari. Dapprima egli inviò nel 1207 famosi predicatori per cercare di convertire i catari, ma i dibattiti pubblici, come era già avvenuto in precedenza, non approdarono ad alcun risultato. Anzi, i teologi catari ne uscirono a testa alta. Allora cosa successe? Successe che Innocenzo III passò alle vie di fatto e bandì una vera e propria crociata contro gli albigesi, prendendo come pretesto l'assassinio, in realtà a sfondo politico e non certo dogmatico, a Saint-Gilles nel 1208 del legato papale e monaco cistercense Pietro di Castelnau. Alla crociata parteciparono vari nobili della Francia settentrionale, come il duca di Borgogna, il conte di Nevers ed avventurieri di pochi scrupoli, attratti sia dall'indulgenza dei peccati promessa da Innocenzo III a chi avesse partecipato alla crociata, che molto più materialmente dalle possibilità di saccheggio o addirittura di divenire padroni delle città della lingua d'oca. Pensate, l'esercito crociato contava un totale di 20.000 cavalieri e oltre 200.000 soldati e servi al seguito. Era il 22 luglio del 1909 quando la prima città ad essere posta sotto assedio, Béziers, fu espugnata dai crociati e il legato papale Arnaud Amaury, abate di Citeaux, interrogato su come si potesse distinguere gli abitanti cattolici da quelli catari, pronunciò la famigerata e tremenda frase: «Uccideteli tutti, Dio saprà riconoscere i suoi». Furono massacrate 20.000 persone e Amaury ricevette le congratulazioni dal Papa in persona. Si raggiunti così all'ultimo atto della storia dei catari, una storia che, come si vede, merita di non essere dimenticata, perché le stragi compiute nel nome della fede continuano oggi come allora.